File 9, pagina 57. Il prezzo della memoria. Appena finita la guerra, tante volte si andava nel discorso. Si parlava in casa, si parlava fuori con gli amici. Noi altri era una frazione che c'erano 400 persone. Adesso magari ce n'è soltanto 20, che siamo andati tutti per il mondo. E si andava in una casa e si contava la storia, la vita passata. Queste donne, queste ragazze piangevano a sentir contare quel che ho visto e quel che ho passato. Ma cosa? Delle vite così? E piangevano? Però non ti davano quel senso di aver fiducia, di dire sì, è vero. Ha cominciato a credere poi quando gli americani hanno dato dei film, hanno fatto vedere Buchenwald, Dachau, Auschwitz, tutti i campi, il popolo italiano, tutto il coro del mondo, ha cominciato a credere dopo che ha cominciato a vedere quei film. Tanti non capivano, non potevano nemmeno immaginarsi, perché noi vedevamo gente morire continuamente tutti i giorni e i crematori fumavano tutti i giorni con 500, 600, 700 persone al giorno cremate e bambini vecchi e gente che erano pieni di vita. Ne ho visti portati via, la notte erano lì, alla mattina erano per terra. Ma non erano morti quelli, erano solo assiderati, un po' dal freddo, un po' dalla fame, e venivano portati nel crematorio. Quelli erano vivi, non erano morti. Bastava rianimare un po' il corpo che loro riprendevano a vivere. E allora quelle robe lì, se uno non c'è stato, raccontare poco non era giusto, raccontare il vero non si era creduti, allora ho evitato di raccontare, sono stato prigioniero e bon. Mi sono chiuso nel mio io e a parte con la famiglia proprio non ne parlo, perché mi fa ridere quando io dico quel giorno là potevo essere fucilato e salta fuori un tizio e mi dice «Eh già, ma noi a Torino avevamo la tessera per prendere il pane». Questo è un discorso che è stato fatto a me da un mio carissimo amico e gli ho detto «Va bene, si vede che avevi più fame di me e cosa potevo dire?». È come quando mi hanno operato d'ulcera, che vicino c'erano un operato d'ernia che mi diceva «Non sai il male che ho, soffro da maledetto». E io avevo le cannette da tutte le parti. È inutile dire «Ma guarda, io ho sofferto un po' di più, m'han tagliato un po' di più». È logico, il male nostro è sempre più grosso di quello degli altri. Io ne parlavo con mia mamma, e forse gliene parlavo troppo, ma mia mamma mi stava ad ascoltare. Gliene parlavo sovente di sera, mi mettevo a letto e raccontavo, poi lei andava giù e parlava con le mie sorelle. Loro erano giovani, studiavano ancora, non avevano tempo di ascoltarmi e un bel momento m'hanno intimato l'alt. Hanno detto «Basta, tu non racconti più niente, perché guarda che quando la mamma viene giù alla sera non riesce più a dormire, a pensare alle sofferenze che ha patito suo figlio e vuoi uccidere tua mamma? Non devi più parlarle, devi star zitto». Devi tenere per te le tue cose. Di fronte a questo fatto io non ho più parlato, neanche con mia mamma. Nel 47, primo dicembre del 47, mi sono sposato e ne parlavo con mia moglie. Poi lei è rimasta incinta subito e non ho più potuto perché si spaventava. Poi dopo la prima bambina ha avuto la seconda, poi all'ottava, poi non ne ho più parlato con nessuno. Non ne ho più parlato con nessuno e il mio silenzio è durato 30 anni. Non sono mai andato a cercarlo quel discorso lì. Non volevo più parlarne. Non volevo più sentirne parlare. Era una cosa che io volevo e dovevo dimenticare, perché se no, se cominciavi a pensarci, diventava una malattia. Io l'ho raccontato ai miei genitori, poi l'ho raccontato ai figli, poi ai nipoti, e loro, quando io mi mettevo a raccontare, erano piccoli, non andavano nemmeno a giocare, si sedevano qui e io raccontavo. Per loro era come sentire una storia. I figli mi hanno chiesto determinate cose quando erano insieme ad altri, quando erano soli non me le hanno mai chieste e io non gliele ho raccontate. Hai capito? È una cosa stranissima. Gli amici dei miei figli dicevano: ma tu sei stato a Mauthausen, raccontaci. Allora io raccontavo e c'erano anche i figli che sentivano, ma un colloquio diretto non è mai avvenuto, non è mai avvenuto. Non parlo mai, cioè non parlo quando sono coi miei compagni, perché loro possono capirmi, mica possono capirmi gli altri. A volte dico: capisco quelli che ti dicono, ma è proprio vero? Io ho trovato dei giovani che non hanno vissuto quell'epoca, che sentono e dicono: ma è proprio vero? Ma è proprio vero che succedeva? Se uno ti chiede così è perché è incredulo, è perché non riesce ad afferrare, ma io li capisco perché, insomma, noi stessi ci facevamo queste domande e forse ce le facciamo ancora qualche volta adesso. Non mi va di raccontare tutto, non mi va, perché guarda, posso dire che io cerco sempre di minimizzare, di non raccontare tutto, perché si può anche pensare che sia, non dico retorica, ma delle cose non vere. Quando eravamo in campo dicevo: quando usciremo di qui, se usciremo, non crederemo neanche noi di aver superato tutto questo. Quindi come si può pensare che gli altri ci credano, che capiscano la tragedia che è avvenuta qui? Sono quelle esperienze che non si possono nemmeno raccontare, perché adesso si racconta, già siamo stati lì, sembrano i soliti fatterelli, all'appello al mattino siamo stati lì 2, 3 ore, 4 ore, e da una frase così lei recepisce: ma sono stati 3, 4 ore all'appello, ma cosa sa vuol dire tutti lì nudi nel freddo, e uno che bastona, l'altro che urla? Insomma, è difficile spiegare tutto questo, immaginarlo, e tantomeno immedesimarsi. Tanto non ci sarà nessun libro né oratore che potranno dire che il freddo è freddo, la fame è fame. Noi possiamo parlare solo di cose materiali, ma tutti i sottili substrati psicologici non credo che li possiamo dire. Credo che la deportazione in sé sia una cosa irriferibile nella sua integralità, nella sua interezza. Pertanto che io spieghi, uno non riesce a immaginarsi cos'era l'atmosfera là dentro. Erano 24 ore di filate con il cuore sospeso, con sempre la paura, né di giorno né di notte si era mai tranquilli. Ecco cosa dico io, che sì, posso spiegare, posso dire cos'è successo, posso anche raccontare le mie disavventure del campo, ma quelli che non sono ritornati allora, chi può parlare per loro? Troppi sono morti. Mi diceva sempre un nostro compagno che noi siamo ritornati in troppi e in troppo pochi, cioè era meglio che non ritornasse nessuno, così nessuno sapeva niente e almeno era finito. Adesso cominciano a credere, ma c'è voluto degli anni, perché appena usciti erano tutti dei martiri della guerra. Io non dico niente, per carità, hanno fatto le loro sofferenze, ma non è paragonabile ai nostri campi, niente da fare, perché noi tutti gli attimi eravamo sempre su quel filo del domani, ci sono ancora, perché bastava un nulla per morire. Invece qua un modo o un altro, sì sì, una brutta roba. La casa crolla, però se ti sei salvato, per un bel po' magari non vengono più a bombardare, invece noi no. Tutti i giorni c'era da dire: grazie a Dio che sono ancora vivo. Tutti i santi giorni, fosse stato il campo più brutto di prigionia militare, non era mai come un lager di sterminio. Io ero abbastanza restia per questa intervista. Dico, ma io racconto tutto il mio intimo, metto fuori tutto quello che ho fatto. Sarà poco? Sarà tanto? È servito? Non è servito? Io ritengo che a qualche cosa è servito. Però c'è sempre il dubbio che quella persona non capisca, ecco, e invece non ho fatto male. Non ho fatto male. È difficile parlare, specialmente in famiglia. È più facile parlare con lei che non la conoscevo prima, perché in famiglia è strano. Ma io non credo di essere la sola. Credo che a quasi tutti sia successo così. Non sono riusciti a raccontare, per non dare un dispiacere, per esempio raccontare quello mi ossessiona di una ragazza che ho visto ammazzare sbattendole la testa contro il muro. Come facevo a raccontarlo a mia madre? Adesso tante cose sono cambiate, forse è più facile parlare, ma sempre con degli estranei, mai in famiglia. Anche con mia sorella, che era con me in lager, parliamo pochissimo, accenniamo, e sono passati tanti e tanti anni. Invece c'è stato chi aveva il desiderio di scrivere, aveva ragione, per fortuna che l'ha fatto, fosse stato per me, forse non si sapeva. Io, tornata dal campo, sono stata zitta, molto, un po' la gente non mi chiedeva, un po' non mi andava di raccontare, non sapevo il perché. Fatto sta che non parlavo. Poi soprattutto i ragazzi a scuola hanno incominciato loro a farmi domande e allora mi sono sentita proprio il dovere di raccontare. Era diverso, insomma. Ero stimolata, avevo uno scopo e allora ho parlato, ma sempre con i ragazzi nelle scuole e sempre cercando di non fare una conferenza, ma che fossero loro a pormi delle domande e io a rispondere. E ho capito che mi scioglievo e potevo parlarne perché ero aiutata dai ragazzi a farlo, mai dagli adulti. Guarda che curioso sto fatto. Forse perché io insegnavo e mi trovavo in un ambiente di ragazzi, ma con loro mi sono sempre trovata molto a parlare, meno con gli adulti. Meno con gli adulti perché? Non so. Forse perché loro effettivamente avevano meno interesse a sapere, forse perché si sentivano anche una generazione, non dico colpevole, ma una generazione che era stata acquiescente con il potere, forse era quello, loro magari non se ne rendevano conto. Sti ragazzi, magari qualcuno ha avuto il padre fascista e perciò bisogna fargli capire, e loro mi vogliono bene. Quando facciamo le manifestazioni, mamma mia, quando passano i cortei sotto casa mia in corso Giulio Cesare, sono sempre fuori con la bandiera al pugno. Ciao nonna, ciao nonna, e io a mandargli baci, gioie, va. Io del campo di concentramento non ho dimenticato nulla. Lo voglio ricordare finché muoio e farlo sapere ai giovani cosa gli può aspettare se... Conosco gente che c'è stata e ha dimenticato tutto. Si sono sposati, hanno avuto i loro figli, avranno voluto dimenticare. Invece io non riesco, è più forte di me. Appena tornato non avevo voglia di parlarne. Preferivo guardare davanti, pensare al domani, perché non sapevo quanti anni sarei sopravvissuto. E ho lasciato indietro il campo, indietro il viaggio, indietro il militare, indietro tutto. Volevo dimenticare e invece adesso mi piace rievocare, adesso che sono passati tanti anni. Anzi, vorrei poter ritornare indietro per poter dire e raccontare di più. Oggi forse parliamo di nuovo perché sentiamo il tempo che fugge, per contrastare la fuga del tempo, non so se anche per altre ragioni. credo soprattutto per contrastare la fuga del tempo e forse anche perché in questo momento si è divulgata una coscienza contro la guerra, contro le armi atomiche, per la pace, che tocca tutti gli strati della popolazione. Io lo racconto volentieri, io parlo con tutti, e allora non è che faccio gravare la cosa parlando di altro, poi vado a finire su questo. Non posso farne a meno, non posso farne a meno. Comincio a parlare del lavoro o qualche barzelletta, poi della suocera, poi della moglie e la mamma, così. Poi vado a finire nella resistenza e dalla resistenza parlo dei campi di sterminio. Ho mai trovato nessuno che mi abbia preso in giro o che mi abbia detto, non so, detto o si sia stancato di sentirmi, mai, mai, mai. Ma a contare questi fatti sto piuttosto male che bene, e poi non mi faccia contare quello che è stato nel lager, perché è terribile raccontare. Perché parlarne vuol dire ricordare, ricordare vuol dire anche avere gli incubi di notte, mia moglie ne sa qualcosa, e io ogni tanto, adesso per fortuna si sono diradati, ho sti incubi, mi sembra come se qualcuno volesse afferrarmi, e io sempre a cercare di difendermi, di non lasciarmi prendere, e appena riesco a fare il segno della croce, l'incubo finisce. C'è stato un periodo che, specialmente quando la televisione fa vedere qualcosa, allora la notte poi, però lui non ne parla, fuma come un disperato, e si lascia andare, beve, è tutto controproducente questo. Bisognerebbe poter tirare fuori tutto quello che hai dentro. Sogni di notte. Durante i sogni reticolati che ho visto nella mia vita, li ho visti sempre. Non dico tutte le notti, perché sarebbe una bugia, ma quando uno magari ha qualcosa, sempre brutti sogni di reticolati, che non c'è la libertà, che non puoi scappare. Io ho dei momenti, poi ci rifletto sopra, e me ne accorgo di avere degli alti e dei bassi, per cui diciamo le volte esagero in una cosa, magari in quel periodo che mi prendono anche dei piccoli incubi, e non so, bevo, e poi magari per un mese non bevo più, perché mi passa. Un'altra volta magari mi accanisco di più col fumo, come adesso, che sto parlando con lei, che sto fumando una sigaretta dietro l'altra. È così, quando uno pensa queste cose. Quando mi trovo con i miei compagni di prigionia, accenniamo a qualche cosa, però anche gli altri sono come me. Anche loro preferiscono non parlarne, perché sono cose che purtroppo hanno lasciato un certo segno, e meno se ne parla e meglio è. Io ho fatto il pellegrinaggio di 10 giorni in Germania e non ero più buono di parlare, continuavo a piangere e mi tornavano in mente delle cose, forse non ci credevo, non ero neanche più convinto che fossero successe perché era passato tanto tempo. Io, guardi, le ho parlato di queste cose qui, sinceramente. Però adesso senz'altro per un po' di tempo sarò un po' agitato, perché l'unica cosa che mi ha lasciato è proprio questa qui. Anche la memoria. C'è dei momenti che uno ricorda fino a un certo punto, poi c'è dei momenti che proprio c'è buio, perché per quanto uno si sforzi, non so, magari perché in quei momenti c'era qualcosa di talmente brutto che proprio la coscienza della persona cerca di cancellarla così. Forse di questo argomento ho difficoltà a parlarne, perché diresti tante cose, avresti la foga di ricordare un particolare o l'altro, però vicino al particolare ricordi magari un viso, ricordi magari un'espressione, ricordi un momento, allora ecco ti chiudi, no? Non hai più capacità di parlare. Uno dice, ma perché devo dirlo agli altri? Sono cose che ho passato io, cose che ho fatto io, perché devo dirle? Se fosse del giornale, di qualunque giornale, signorina, io non parlo, non parlo, perché a me non interessa far pubblicità con le mie sofferenze. Ho avuto dei momenti molto difficili perché non riuscivo a dimenticare. Dimenticavo di giorno, ma come andavo nel letto che veniva buio, partiva il cervello. Non riuscivo a dormire, non dormivo. E purtroppo mi sono dato anche al bere e non c'è stato niente da fare. Poi, un bel giorno, con l'aiuto di mia moglie e dei figli, ho smesso. E per loro ho cominciato a scrivere pensieri, ricordi. Prima forse non volevo neanche scrivere, proprio per cercare di dimenticare. Sì, noi vogliamo sempre far ricordare, ma dentro di noi cerchiamo di dimenticare, proprio nell'interno, proprio nei posti più reconditi del cervello e del cuore. È l'istinto, cerca di far dimenticare, anche se poi andiamo a far ricordare agli altri. È un controsenso, eppure è così. Pagina 63.